Alle 8.45 prendiamo a prestito l'incipit della recensione di Vanni Santoni sul Corriere Fiorentino, che scrive: Sandro Veronesi tra i massimi autori europei, torna in libreria con un nuovo romanzo in cui sono presenti con forza i temi che più cari all'autore, oltre che il suo talento nel delineare figure di protagonisti capaci di fissarsi all'immaginario dei lettori. Il Colibrì, edito dalla Nave di Teseo, storia tra Roma e Firenze di un uomo, l'oculista Marco Carrera, che mostra una straordinaria capacità di resistenza ai rovesci della vita. Il Colibrì sarà presentato questa sera alle 19 al Cenacolo di Santa Croce a Firenze e poi giovedì a Prato al Festival Bibliocop alle 18. Sandro Veronesi, buongiorno. Sandro, ben trovato, grazie per essere con noi. C'è intorno a questo Colibrì un'energia molto particolare, non è neanche uscito e già c'è un grande entusiasmo di pubblico, di critica, come quando si è di fronte, non so se ti ricordi quando capivamo che era uscito il disco giusto di un gruppo grandioso e si capiva prima ancora di sentirlo. La senti, non è un complimento, è veramente una sensazione.
Ma erano tempi selettivi quelli, e quindi era normale che anche dei fischelli selezionassero. Molto sorprendente invece che una cosa simile, mutatis mutandis, però è vero, una cosa simile stia accadendo adesso, che sono tempi invece generalisti e disintermediati, o comunque adesso noi stiamo usando un'intermediazione, che Dio la benedica, la radio, però poi le persone si abituano a fare da sé, no? E lì può nascere qualunque bolla, e abbiamo visto che nascono bolle di tutti i tipi, per cui anche una cosa di questo tipo che hai nobilmente paragonato a quello che succedeva veramente negli anni 70 con la musica, poi alla fine è da rubricarsi come una bolla. Mi sorprende molto, perché è una cosa alla quale non ero abituato e non mi era mai successo. Però è un tempo di bolle, qualche bolla può anche essere buona, diciamo, per qualcuno di noi.
Ma non c'è dubbio, ben vengano, ma non credo sia una bolla, perché poi le bolle hanno a che fare con cose effimere. Probabilmente di certi libri parleremo fra 20 anni, e questo è interessante, ed è quello che secondo me lo differenzia dalla bolla, anche perché secondo me questo libro ce l'avevi in testa. Cioè, ha camminato con te in molti anni, al di là del tempo della scrittura, però anche i temi che sono tornati in altri libri, ovviamente Caos Calmo, ma non solo, qui trovano un completamento in qualche modo.
Ma guarda, io ho un debito con il dolore dalla fine, proprio la fine dell'ultimo capitolo della Forza del Passato, che finisce con un fiotto di morfina. Proprio per lenire il dolore, che però simbolicamente, insomma, è un atto di cancellazione del dolore. Io ci ho riflettuto più o meno da allora, quindi sono 20 anni, sul fatto che il fatto, diciamo il gesto finale va bene, è la fine di un romanzo, ma il valore simbolico di quel gesto non è che mi convincesse poi tanto. Cioè, dicevo, vabbè, il dolore. E cosa si fa? Si elimina tutto qua, il rapporto con il dolore, il portato, diciamo, simbolico di quell'ultima scena non era soddisfacente per me. E mi sono molto occupato del dolore, nel senso del mio e del dolore altrui, anche in senso, diciamo, semplicemente teorico, filosofico. Certo. Tutte le interviste che facevo a personaggi insospettabili, calciatori, cantanti, contenevano sempre una domanda sul dolore. E poi sono andato raccattando il dolore e mettendolo da parte. Se ci si fa caso, poi in realtà, per esempio, Caos Calmo è un libro dove non c'è il dolore, ci dovrebbe essere, ma non c'è, non è raccontato, non è vissuto. E diciamo che ha la sua caratteristica, è proprio quella. No, perché apre poi un panorama tutto diverso da quello che uno si aspetta. Però mi sono portato avanti, appunto, negli anni, mettendo da parte tutto il dolore che incontravo, e poi in questo romanzo ho deciso di trattarlo. Non è che ho deciso, ho dovuto trattarlo, perché altrimenti io mi saturavo di questo concetto che non avevo ancora ben insomma, bisognava che ne scrivessi per sapere cos'altro c'è da fare con il dolore che non sia cancellarlo. Bisognava che ci lavorassi. E alla fine la gestazione è stata quella, e poi anche il tempo di scrittura è stato molto lungo, perché è una materia difficile da trattare.
Assolutamente.
Però sono anche riuscito ad andare oltre il fiotto di morfina.
Appunto, questo stavo per chiederti, questa è la cosa più autentica, più reale, il superare una sorta di rimozione, diciamo così. Però anche in questo tempo lungo di gestazione, di pensiero intorno a questo libro di scrittura, c'è anche questa tua necessità poi di non dare un ordine cronologico nel libro, di andare un po' avanti e indietro, insomma.
Beh, questa è una caratteristica che è stata proprio dettata dalla quantità di dolore che si concentrava poi in punti particolari della storia e che avrebbe potuto risultare non sostenibile per dei lettori tipo me, che ci ho messo un anno per andare avanti dalla pagina 24 di Bambini nel Tempo di Ian McEwan, perché non accettavo un mondo nel quale la bambina fosse scomparsa. Appunto. In quel modo. E quindi io quel mondo lì, mia moglie mi diceva vai avanti, guarda che poi lui si riscatta, e io dicevo non c'è verso di riscattare, l'ha fatta grossa stavolta McEwan, non ci vado avanti, perché sono un lettore forte, il numero dei libri si vede debole di fronte a queste cose. Allora, per non crearmi come mio alter ego lettore dei problemi seri ad andare avanti, bisognava che questo dolore venisse sparso prima che uno se lo ritrovasse davanti, e saltabeccare nel tempo ti dà la possibilità, insomma, di avvertirlo il lettore che quella persona è morta. E quando morirà, per dirne una, no? Quando dovrai descrivere la sua morte o comunque raccontarla, il lettore già lo sa, si è già preparato, non gli arriva questa botta tremenda, perché è vero che Marco Carrera, il protagonista, il colibrì, è un uomo molto resistente, è un uomo molto resiliente, e in questo è eccezionale, e lui rimane in piedi dalle botte che prende, e poi alla fine lui stesso scoprirà perché c'era uno scopo alla sua vita. Però non è detto che lo siano anche i lettori, non lo sono io. Allora, certe volte, quando il dolore si concentra troppo in una pagina, per quanto bravo sia stato lo scrittore, per carità, però risulta molto difficile, e addirittura si ottiene l'effetto opposto di quello che volevo ottenere io. Io volevo riabilitare il dolore come concetto, perché è energia, soprattutto il dolore, non quello fisico, ma il dolore morale, il dolore per la perdita, per il distacco, e anche la liberazione di forze enormi che uno ha il dovere, dovrebbe avere il dovere di continuare a utilizzare senza atrofizzarsi. Lo so che è controintuitiva come cosa, e lo so che quando uno sta male, ci sono passato, però è anche vero che l'uomo tende a volte, proprio ritualizzandolo il dolore, a esagerare, a prolungare nel tempo, troppo a lungo, gli effetti della perdita e del lutto, e in questo modo comprimendo danneggiando irreparabilmente quell'energia che il dolore contiene. Perciò non è che il romanzo parla solo di dolore, ci sono anche momenti felici, però ne avevo raccolto parecchio, non lo avevo praticamente mai descritto nei libri e nei romanzi che ho scritto nel frattempo, e ho dovuto trattarlo tutto qua.
Infatti, hai detto in questo romanzo, ho stabilito che avrei scritto sempre e solo quello che mi andava di scrivere. Avevo voglia di scrivere di morte, scrivevo di morte, di nascita, via con la nascita.
È una cosa di cui sono molto
orgoglioso,
fiero, di avere pensato questo criterio, siccome non c'era più il criterio cronologico, perché quando c'è il criterio cronologico anche la scrittura deve seguirlo, non si può scrivere un romanzo che sarà in linea cronologica partendo dalla fine, perché alla fine ci devi arrivare, è un finale, quindi devi scrivere quel capitolo. Se è arrivato alla morte, devi scrivere la morte; se è arrivato alla felicità, devi scrivere la felicità. Invece, avendo deciso di scardinare questo impianto, dovevo trovare un altro criterio per montare insieme il tempo, e non ne trovavo uno migliore del del mio desiderio di scrivere quello oggi, e per un mese scriverò quello, poi finito quel capitolo, ma ho voglia di scrivere quest'altra cosa, che non c'entra nulla perché è in un'altra epoca, con... e però sempre di quella storia fa parte, alla fine è diventato un criterio molto migliore di qualunque altro, magari un po' paraculo, fatto di rimandi, ammiccamenti, capito? Che ti può venire la tentazione di usare quello. Invece lì sono stato lineare e sono stato bravo, mi sono fidato soltanto della mia voglia di scrivere, avevo voglia di scrivere quello, scrivevo quello, è già un buon criterio.
Ed è interessante il titolo così bellicoso, diciamo, a dispetto da quanto non si possa immaginare, il Colibrì è un titolo bellicoso, Sandro.
Beh sì, è bellicoso perché non si arrende, è un personaggio pieno di, il protagonista è un personaggio pieno di energia, la spende quasi tutta per restare fermo, proprio come i colibrì, ma questa sua energia di persona qualunque in realtà riesce a fermare un sacco di gente e un sacco di derive disastrose, che lui invece con la sua bellicosità, con la sua aggressività, ma un'aggressività non nei confronti degli altri personaggi, come del resto il colibrì è una divinità, il colibrì non ce l'ha con gli uomini, è una figura, diciamo, di resistenza, è una figura attorno alla quale non si discute, è così come vuole lui. E purtroppo qui stiamo parlando di una vita borghese a cavallo di questi ultimi due secoli, quindi la volontà umana anche della persona più bellicosa o più concentrata del mondo conta poco, però per quel poco Marco Carrera riesce a costringere la storia a fare i conti con lui, ecco. Soprattutto non va giù, non va a tappeto, e questa è già una grande cosa, perché come ho detto prima, poi basta, non posso rivelare
assolutamente
cosa, diciamo, un po' segreta che c'è, però
il libro va letto,
lo fa e non sa perché lo fa. Perché è la sua natura. In realtà una ragione c'è, lui deve trovarsi in un certo momento a svolgere un certo ruolo e lo deve fare lui, e quando ci si trova capisce perché ha resistito a tutto.
Sandro Veronesi, un'ultima battuta veloce sul, prima parlato di debiti, un debito è anche nei confronti di Fenoglio, un flash su questo.
Beh, ho riscritto nella musica si chiama cover, un racconto che per me è il più bel racconto scritto in lingua italiana di Fenoglio, che si chiama Il Gorgo. L'ho trasformato, ma mantenendolo proprio nel suo impianto, molto breve, ma è costruito alla perfezione, quindi non ho semplicemente preso, diciamo, l'idea, no? Ho proprio preso il racconto così come era costruito, l'ho studiato, l'ho riscritto adattando la mia storia e poi naturalmente alla fine l'ho detto. Anzi, per dire quello mi sono dovuto inventare un capitolo finale di denuncia degli altri debiti che ho contratto. Quello con Fenoglio senz'altro è il più pesante, ma c'è anche un debito, visto che siamo a Controradio, che io non ho denunciato perché l'ho messo nel romanzo, con Firenze. È la prima volta che pure Firenze ho frequentato anche a lungo per tanti anni, è la prima volta che la scomodo come città, come contesto, e devo dire, me l'hanno chiesto e ho risposto così, non poteva essere ambientato che a Firenze. Certo, poi il Colibrì se ne va anche a Roma, ma poi torna a Firenze, perché è una città come quella, e solo una città come quella, che può contenere questa storia, contenerla e crearla. Una città che allo stesso tempo abbia in certi momenti e per certe cose un profilo altamente internazionale, e poi abbia anche però la caratteristica di un quartiere di Roma. Perché poi quello è. E quindi se hai la fama di portare sfortuna a Roma, puoi cambiare da Roma Nord a Roma Sud, nessuno ti conosce più. In una città importante ma ancora relativamente piccola, piena di storia ma ancora piena di superstizione come tutte le città, diciamo, storiche, diventa un problema.
Devi scappare. Sandro Veronesi, grazie. L'appuntamento è per questa sera alle 19 al Cenacolo di Santa Croce a Firenze e per domani a Prato al Festival Bibliocop alle 18 il Colibrì, la nave di Teseo. Sandro Veronesi, buona giornata.
Grazie,
Sandro.
Grazie a voi, grazie.
Questo programma lo potete riascoltare in podcast su www.controradio.it.